Questo periodo abbiamo già sottolineato tante volte, è un periodo particolare perché si alternano due realtà che sono la paura e l'amore, sono in antitesi tra di loro, perché abbiamo sempre compreso che l'amore perfetto caccia via la paura, ma in questo periodo più che mai storico la paura sta cercando di fare una presa forte nelle nostre vite, nei nostri vissuti quotidiani. La paura realmente è qualcosa che ci portiamo dietro dal nostro essere figli dell'uomo, figli di Adamo, figli quindi di una umanità decaduta, di una umanità che non può vivere più senza problemi nell'eternità, in contatto con Dio, ma che è caduto in un mondo pericoloso, in una situazione difficile come è la vita. Ma in questo momento questa situazione sembra veramente essersi aggravata in una maniera grande, e spesso essere in uno stato di paura e di isolamento è tante volte causa della possibilità di essere dominati, di essere strumentalizzati. E questo naturalmente noi sappiamo nel corso della storia è avvenuto attraverso tante dittature, attraverso dei sistemi che si sono imposti in una maniera evidente, forte, con rivolte, con dominio, con schiacciamento, con episodi storici che ancora oggi noi magari ricordiamo dicendo mamma mia come sono stati brutti, ma non ci rendiamo conto che quello che viviamo noi, anche se in una maniera più sottile, ha la stessa letalità. Non è un sistema di dittatura, anche se sembra, ma è un sistema totalitario dove chiaramente c'è la possibilità di essere condizionati in questo stato di paura, in questo stato di insicurezza, in questo stato di precarietà dove viene limitata tante volte la nostra libertà in nome della nostra protezione tante volte, e questa cosa sta creando confusione a tutti i livelli e veramente incertezze come non mai, dicevo qualche culto fa, stiamo perdendo fiducia pure nella scienza. Ecco perché ci sono contraddizioni così grandi che non si capisce qual è la verità, e a un certo punto sembra che in questo clima così confuso non ci resta, qualcuno diceva che piangere, no, non ci resta quasi che essere succubi di qualche cosa che in qualche modo ci limita, ci costringe, ci domina, ma in qualche modo diventa quasi qualcuno che ci libera. Ecco, questa è la tragica dimensione in cui spesso viviamo, cioè quello di essere apparentemente liberati nel momento in cui accettiamo di essere in carcere. E accettiamo tutto per paura, e accettiamo tutto in qualche modo con la sensazione proprio di non poter scappare. Ecco, questo è un dominio, questa è una situazione psicologica che qualcuno definisce ipnosi di massa. Ed è reale purtroppo, ed è successa nelle varie ere, nelle varie situazioni storiche, e si ripropone lì dove alla fine in qualche modo c'è una cosa stranissima, ci si può innamorare persino dei propri carcerieri. C'è una sindrome psichiatrica che si chiama sindrome di Stoccolma, che ha a che fare proprio con questa dimensione, cioè dove realmente, stranamente, noi dipendiamo in una maniera estrema e nonostante veniamo torturati, nonostante veniamo oppressati, nonostante l'iniquità aumenta, in qualche modo sembra che noi non ne possiamo fare a meno, e ci beviamo qualunque cosa e ci prendiamo come vera qualunque cosa e diventiamo veramente dei pecoroni e diventiamo delle persone che non ragionano più, e questo in qualche modo ci fa diventare anche discriminanti nei confronti di chi non si allinea, ci fa odiare il diverso, ci fa, e tutto questo, questa iniquità tende a raffreddare quell'amore che Dio invece vuole esprimere in questo momento nella nostra vita. Amore e paura, un contrasto che in qualche modo ci vede dentro e ci vede come persone che hanno bisogno di capirlo, di resistere e di non cedere a questa iniquità, a questa ingiustizia. Sapete, ogni tanto guardando un poco queste situazioni, approfondendomi, è come se mi venisse un dolore grandissimo, una sofferenza grandissima per l'umanità che in questo momento sta subendo non solo il male, come a dire il Covid, al di là di come sia spuntato, ma tante volte le conseguenze della difesa del male. Ecco, abbiamo detto tante volte a livello psicologico che spesso le difese sono peggiori del male, tante volte anche sui piani più grandi, sul piano sanitario, su qualunque altro piano la difesa è più grande del male, cioè quello che ci dovrebbe difendere in realtà ci fa più male. E lì, sentendo questo dolore, vedendo questa iniquità, la carità dei più, dice Matteo, tenderà a raffreddarsi, ma chi avrà perseverato fino alla fine, in che cosa? Nell'amore. Chi avrà perseverato sino alla fine sarà trasformato, sarà salvato, sarà capace di non soccombere a questa cappa tremenda che sta avvenendo in questo periodo determinato. E noi tante volte non ce ne accorgiamo. Perché? Perché in qualche modo facciamo, non come fanno alcuni che proprio si stonano totalmente, si inebriano di qualunque altra cosa, ma anche noi cristiani tante volte ci distraiamo e non comprendiamo e non riusciamo neanche a prendere delle posizioni e quindi ci raffreddiamo nell'amore. È come se quella spinta forte che ci dovrebbe animare, quella spinta forte che dovrebbe essere la base della nostra vita, comincia a crollare, e crolla non soltanto nei confronti della patria, l'amore per la patria. Dico, io in questo momento è proprio pazzesco pensare all'amore per la patria, intendendo la patria come i nostri sistemi politici, i nostri sistemi governanti, ecco, che per cui è necessario pregare, attenzione, ma sicuramente non siamo molto legati e molto fiduciosi. Ma questo amore si raffredda a tutti i livelli, si raffredda nelle relazioni che sono un po' distanziate, si raffredda nella famiglia, persino la famiglia tante volte può risentire. Ho visto tante famiglie che proprio in questo fatto di dover stare più assieme, anziché, diciamo, unirsi, sono scoppiate, si sono disgregate, proprio perché sono entrate in una dimensione di tensione, di conflitto. Quindi la iniquità, la paura, la cappa che ci circonda sta cercando di condizionarci, proprio perché noi smettiamo prima di credere nell'amore e poi ovviamente di esprimerlo, perché se non ci crediamo più che amare vale la pena, che amare in ogni caso è quello che Dio ci ha detto di fare, che questo amore è quello che ci contraddistingue come cristiani, che questo amore che è a fatti e in verità, non sono parole semplicemente, se cominciamo a non credere, se cominciamo ad essere succubi di questo male, di questo non senso, di questa contraddizione, di queste incongruenze, di tutto quello che veramente è l'ingiustizia alle quali siamo sottoposti, se cominciamo ad assorbirlo, se cominciamo in qualche modo a considerarlo normale, è come se questa cosa potesse avvelenarci e potesse impedirci di comprendere la potenza dell'amore, che invece ha bisogno di venire fuori proprio in questi momenti, ha bisogno di uscire fuori dalla mia vita in tutte le relazioni, in tutti i contatti. Ho bisogno di credere nuovamente fortemente che l'amore vince, che il bene vince, perché sotto sotto questa situazione dove l'ingiustizia prevale, dove il non senso è diventata realtà comune, piano piano è come se ci dà la sensazione che il male sia più forte del bene. Questo è qualcosa che non registriamo in maniera chiara. Non è che a un certo punto come cristiani prendiamo le parti del male in maniera cosciente, attenzione, non ci schieriamo sicuramente con il male, però questa sensazione continua nella sfera della nostra percezione e che riguarda tutto, che riguarda il fatto di scoprire sotto le azioni non l'amore, non la cura della persona, ma gli interessi economici, ma solamente le motivazioni distruttive, di controllo, di manipolazione. Tutto questo ci può veramente dare una sensazione come se il male possa essere più forte, come se il male possa trionfare. Tutto questo sta purtroppo stimolando tante persone a passare all'altra sponda, a indulgere nel male, a in qualche modo schierarsi in una dimensione di confusione, cercare di trovare solamente un tornaconto personale. Questo male poi può essere così grande da diventare insensibile ai danni che le nostre scelte, non certamente le tue, ma nel tuo piccolo anche le tue scelte possono essere tossiche per gli altri, comprendiamolo. Non amare non ci rende benevoli o benefici per gli altri, non amare ci rende più o meno tossici, e questo a partire dalla coppia e ad andare sempre più allargando nella comunità in tutta una dimensione dove abbiamo bisogno di risvegliarci. Abbiamo bisogno veramente di ricevere quella frase che dice: risvegliati tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Abbiamo bisogno di ritrovare veramente la gioia della presenza di Dio in una maniera grande, la gioia della comunione fraterna. Abbiamo bisogno di uscire da questo congelamento, da questa ipnosi di massa che quasi ci vuole senza emozioni, ci vuole distratti, ci vuole svagati, ci vuole occupati semplicemente di divagazioni varie, non per forza dico distruttive, ma anche stupide, inutili, che ci facciano non pensare, mentre il male in qualche modo ci sta attaccando e sta attaccando la nostra resilienza, cioè la nostra capacità di resistere. Tutti quanti siamo in un modo o in un altro sotto pressione, forse non ve ne siete accorti. Io me ne sono accorto, e non soltanto perché sto accanto a tante persone che hanno esaurito le loro difese personali e quindi vanno in crisi e manifestano un disagio psichico, ma proprio perché tutto quello che ci raggiunge come mass media, come comunicazioni, sembra quasi dare questo messaggio di raffreddamento dell'amore, come dire: lancia un messaggio, l'amore non esiste più, tutto è interesse, tutto è un qualcosa che risponde ad altre motivazioni, non esiste più l'amore. E purtroppo quegli atti che spesso registriamo nei nostri telegiornali ci parlano sempre del male, sempre del male, sempre del male. È raro che le azioni buone, quelle che ci stimolano, quelle che ci incoraggiano, siano propagandate, siano messe in evidenza. E questo bombardamento è un bombardamento che ognuno di noi ha bisogno di fronteggiare. Questa mattina hai bisogno di accorgerti come sei inserito in questo contesto tossico che sta cercando di raffreddare il tuo amore. Cosa fare? Che terapia usare? Come realmente uscire da questo letargo, tante volte spirituale, come uscire da questa sensazione solamente di tirare a campare. Io incontro tante persone che non hanno più visione, non hanno più obiettivo, stanno solamente cercando di sopravvivere. Sopravvivere a se stessi con tutte le proprie problematiche, sopravvivere alla realtà esterna, ed è qualche cosa di tremendo, perché tutto questo ci impedisce di vivere quell'energia incredibile, quella propulsione fortissima che è l'amore di Dio. Io credo che ognuno di noi, se ha incontrato Cristo, ha incontrato questo amore, ha incontrato questa libertà interiore. Abbiamo bisogno di crederci, abbiamo bisogno di lasciarci amare, abbiamo bisogno di infiammarci di questo amore, abbiamo bisogno di viverlo in una maniera pratica, cominciando realmente a svegliarci da questo raffreddamento, svegliarci da questo intorpidimento, da questa confusione dove realmente umanamente ci troviamo ognuno. Ma io vi dico una cosa grandissima: Dio non è confuso. Alleluia. Dio non ha difficoltà a comprendere quello che sta avvenendo. Dio non si è dimenticato del suo popolo. Dio non si è dimenticato del mondo. Dio non si è dimenticato di tutti quelli che stanno soffrendo, ma sta cercando di esprimere questo amore passando attraverso di noi, e tante volte trovandoci raffreddati nell'amore, trovandoci ibernati nella nostra paura, paralizzati, incapaci di credere a questo amore. Perché? Perché stiamo guardando le circostanze esterne, perché stiamo guardando delle cose che non ci piacciono, non ci convincono, perché stiamo subendo una violenza psicologica che ci sta facendo tanto male, perché stiamo vivendo delle privazioni, ci stanno limitando, e queste cose sotto sotto creano un dolore, una rabbia, una tristezza, una protesta. Parlavo ieri con un pastore, nostro amico, e dicevamo che se non avessimo veramente Dio dentro, ma veramente, si potrebbe sviluppare una sorta di ribellione, protesta, sciopero, violenza, potremmo diventare dei terroristi. Tante volte vediamo i terroristi e ci meravigliamo, ma tante volte tutto questo è il frutto di un'esasperazione, di una situazione di pressione dalla quale in qualche modo non si può uscire che contestando il sistema, che protestando, diventando rivoluzionari. Ma noi abbiamo bisogno di diventare rivoluzionari, ma nell'amore. Abbiamo bisogno di combattere, ma con armi diverse da quelle umane, da quelle carnali. Abbiamo bisogno veramente di ritrovare questa spinta di amore. Ci alziamo in piedi. Questa mattina è un'esortazione breve, ma incisiva, che Dio vuole farci, vuole dirti veramente, vuole dirmi: tu che sei stato pressato, che sei stato schiacciato, che stai vivendo solamente per tirare a campare, per raggiungere solamente la sera e poi l'indomani ricominciare a cercare di vincere in questa battaglia dove sei sempre pressato da tutte le parti, tu hai un'arma. Tu hai un'arma che è l'arma più potente dell'universo. Il mio amore, ti sta dicendo Dio. E prima hai bisogno di rimettere fiducia in questa dimensione, perché forse non te ne sei accorto. Tutto quello che hai visto di ingiustizia, e non solo nel campo sociale, ma anche nel campo ecclesiale, tutto quello che hai visto storto ti ha raffreddato. Tutta l'iniquità che hai dovuto subire, di cui sei stato spettatore, ti ha un poco bloccato, ma Dio dice che questo amore può risorgere nel suo popolo, nei suoi figli, prima di tutto credendoci in una maniera nuova, credendo veramente all'amore di Dio, credendo a questo amore incredibile che ci conquista, che ci vince con il bene, che vince il nostro male con il bene, che ci ha amato dall'inizio alla fine, che ci ha perdonato totalmente, che vuole veramente ancora che noi percepiamo questa dimensione, e dopo che lo godiamo, e dopo che ci sentiamo amati pienamente e toccati nel profondo della paura, e questo amore perfetto caccerà la tua paura, dopo diventiamo mandati, grazie apostolato, dice la scrittura, ricevere, trasmettere. Risvegliamoci questa mattina, risvegliamoci fratelli, sorelle, risvegliamoci, ricrediamo nella potenza dell'amore, perché se non ci crediamo non lo vivremo né un beneficio personale né saremo spinti dall'amore, perché è l'unica energia che ci può spingere, ci può far uscire dall'ipnosi collettiva, ci può spingere veramente verso il fratello, verso la sorella, ci può veramente dare il senso nuovamente della famiglia spirituale, naturale. L'amore ci può veramente rigenerare nelle motivazioni, nelle visioni, nell'andare a portare questa buona notizia agli altri. Oggi più che mai abbiamo bisogno di perseverare nell'amore, perché perseverando fino alla fine realmente saremo trasformati, saremo cambiati, diventeremo profumo sempre di più, buon odore di Cristo. Che profumo fai? Che odore fai? Odori di paura, odori di angoscia, odori di indifferenza, odori di insensibilità, odori di menefreghismo. Abbiamo bisogno di profumare di Cristo, di essere il buon odore di Cristo per gli altri, un odore che porta la vita, un odore che porta la libertà. Questa mattina voglio pregare per ognuno di noi, perché veramente possiamo mettere il focus nuovamente su questo amore perfetto che caccia via la paura, ed essere capaci di guardare da una prospettiva diversa la nostra vita e quello che Dio ci ha messo davanti, e diventare canali di questo amore, e perseverare, resistere, essere resilienti a questo stress continuo, a questo messaggio continuo che sarebbe induttore di disperazione, di dimensioni di esasperazione, di ribellione, di protesta. Ma Dio, come Cristo, essendo stato pressato, ha amato sempre di più. Così per te e per me Dio ha previsto questa situazione, dove più saremo spremuti, più dovrà venire fuori il suo amore. Non quindi qualcuno che dice: sono spremuto, quindi ora sono autorizzato a diventare cattivo come gli altri. No, ma più sei osteggiato, più sei colpito, più possa venire fuori l'amore di Dio e uscire fuori tu dal raffreddamento, e la carità possa riprendere a brillare come il dono più grande che Dio ci ha dato e che non finirà mai. Tutto passerà, le profezie, le potenze, operazioni, ma l'amore rimane. Signore, ti prego questa mattina, perché mentre siamo distratti, schiacciati, oppressi da una dimensione che si stringe intorno a noi, mentre siamo perseguitati in maniere diverse da quelle che subiscono altri popoli, dove il cristianesimo sta venendo proprio osteggiato in maniera chiara, mentre viviamo veramente la confusione estrema di tutto quello che ci circonda, riconosciamo, Signore, riconosciamo che ci siamo raffreddati in questo amore. Abbiamo visto troppe cose storte, abbiamo visto troppe cose sbagliate, forse ci siamo anche scoraggiati nel vedere noi sbagliati, nel vedere noi continuare a peccare su alcuni aspetti. Ma questa mattina è come se tu ci esorti a risvegliarci in questa consapevolezza di essere amati e di essere capaci di amare. Signore, il nostro amore umano si è esaurito, il nostro amore umano si è trasformato in odio, in indifferenza, ma il tuo amore, sparso attraverso lo Spirito Santo, ancora questa mattina può sorgere e svegliarci da questa apatia, svegliarci da questa indifferenza e fare sì che arriviamo a dare la vita per i nostri amici, per i nostri fratelli, come tu hai dato la vita per amore. E per amore possiamo perdere la nostra vita per trovarla, non cercare di salvarla, ma perderla per amore. Per amore possiamo coprire moltitudini di peccati, per amore possiamo vincere. Grazie Padre, grazie perché questo è il suggerimento, questa è l'arma totale che tu ci dai in questi momenti dove non abbiamo come difenderci, ma il tuo amore e la perseveranza nel tuo amore ci salverà e salverà altri attraverso di noi. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Esprimi verso il tuo fratello e digli: io desidero amarti con l'amore di Dio e non stancarmi. Il mio amore forse si è, ma voglio amarti, voglio imparare ad amarti con l'amore di Dio. Coppia, ditelo l'uno all'altro. L'amore umano forse è decaduto, ma quello di Dio continua e diventa più forte.